Salve e bentornati in una nuova puntata di Gocce di Storia, il podcast amatoriale di storia. Prima di cominciare mi scuso per la voce, purtroppo sono raffreddata. Dunque, in questa puntata iniziamo ad avviarci verso la conclusione del ciclo sulle donne dei Tudor e iniziamo parlando con Maria I d'Inghilterra, la figlia di Enrico VIII e Caterina d'Aragona. Maria nacque il 18 di febbraio del 1516 e fu la prima regina a regnare effettivamente sull'Inghilterra. Infatti, prima di lei c'erano stati soltanto due regni piuttosto contestati, uno molto breve, l'abbiamo visto la volta scorsa, quello di Jane Grey, quando non era avvenuta nemmeno l'incoronazione. E andando invece molto più indietro, troviamo invece lo scontro che ebbe luogo fra Matilde d'Inghilterra, figlia di Enrico I, e il suo cugino Stefano di Blois, che le contese il trono col nome di Stefano I d'Inghilterra. Matilde regnò brevemente, Stefano anche, alla fine la corona passò a Stefano. Comunque di loro ci occuperemo più avanti, adesso dobbiamo parlare di Maria d'Inghilterra. Maria ha il brutto soprannome di Maria la Sanguinaria. Lei avrebbe tanto desiderato, dopo la morte, che le erigessero un monumento. Invece, per molti, molti anni dopo la sua dipartita, il giorno della sua morte venne considerato in Inghilterra festa nazionale. Infatti, lei, che era cattolica come la madre, diede vita a una serie di persecuzioni contro i seguaci della religione riformata. Circa 280 persone vennero messe a rogo. Ricordiamo che anche suo padre mandò al patibolo un discreto numero di persone che non la pensavano come lui, quindi cerchiamo di non scandalizzarci troppo. Comunque di questo parleremo più avanti. È triste comunque che lei volesse essere ricordata come una sovrana amata e ben voluta, mentre invece, appunto, fecero diventare festa nazionale la ricorrenza del suo decesso. Maria nacque al palazzo di Placenza, nei pressi di Greenwich, ed era l'unica figlia che sopravvisse durante gli anni di matrimonio fra Enrico e Caterina. Fin da piccola Maria dimostra di essere piuttosto versata per la musica, infatti all'età di 4 anni vi sono alcune testimonianze che attestano che ella fosse in grado di suonare in un certo qual modo il virginale. La sua educazione ricadde sotto la responsabilità della madre e Caterina d'Aragona, che era stata allevata con una buona educazione, si premurò che anche per la figlia vi fosse un'educazione altrettanto valida. A occuparsi della sua educazione fu l'umanista Juan Luis Vives, un uomo molto in vista, era uno degli più eminenti studiosi del suo tempo, e Caterina gli chiese di stendere non solo un piano di studi che Maria avrebbe dovuto seguire, ma anche di fornirle dei precetti che Maria sarebbe stata tenuta ad imparare. Una delle cose che lui scrisse per Maria fu il De Istituzione Femminae Christiane, un libricino dove venivano enumerati tutti i dettami a cui si sarebbe dovuta attenere una donna. A Maria venne fatto studiare il latino e il greco. In generale Maria, diciamo, ebbe una buona educazione, quindi non voglio dilungarmi su questo. Fu educata abbastanza bene a diventare una donna estremamente colta. Quello che invece interessa sono gli aspetti più laterali della sua educazione. Le vennero fatti studiare molti molti brani della Bibbia e racconti di donne soprattutto che si erano sacrificate volontariamente in nome di un bene superiore, sia che fossero di religione cattolica o meno. Mi viene in mente un racconto leggendario, ovviamente, che narra di una nobildonna romana che si chiamava Lucrezia, che si suicidò dopo essere stata stuprata ripetutamente. Questo era il genere di storie che veniva fatto studiare. Quindi, qual era il modello che doveva passare? Quello di una donna pia, paziente, sottomessa e assolutamente votata al sacrificio, anche quando quel sacrificio doveva pagare una colpa che non era frutto della donna stessa. Maria venne educata a essere virtuosa. Infatti, secondo l'ottica del tempo, le donne erano più uno strumento del demonio che di Cristo, a differenza degli uomini, poiché peccare era insito nella loro nostra natura. Di conseguenza, l'educazione serviva a rafforzare un carattere che era naturalmente preposto alla perversione. E tenere quindi la mente occupata era un modo per preservare la verginità, perché studiare, passare il tempo in passatempi di natura riflessiva, come pregare, cucire, ricamare, non darsi quindi al ballo, alla musica divertente, diciamo, la musica più ballabile, appunto. Non perdersi nella cura del proprio aspetto, non diventare vanitosi, era quindi un modo per preservare la virtù. Chi invece ballava, danzava, si divertiva, aveva maggiore probabilità di avviarsi verso una vita dissoluta. Per Maria era abbastanza auspicabile che non stesse da sola in compagnia degli uomini nemmeno quando era molto piccola. Molto meglio che se ne stesse in compagnia con donne dall'aspetto preferibilmente dimesso, in modo da non stuzzicare la vanità di qui sopra, e che appunto la dirigessero verso passatempi, come abbiamo detto, di natura piuttosto tranquilla. Ovviamente erano vietati i balli e i poemi amorosi che potevano suscitare pensieri indecenti, e in più per mortificare il corpo in favore di un innalzamento dello spirito, era opportuno digiunare quando nei giorni di precetto e anche in altri momenti, condurre una vita il più tranquilla possibile e evitare cibi e bevande che potessero eccitare il corpo. Secondo questa visione, le donne avevano un senso soltanto entro le mura domestiche. Il mondo era quindi un posto da considerare pericoloso perché era foriero di tentazioni e le donne erano estremamente soggette a queste tentazioni. L'indipendenza di pensiero era osteggiata nella maniera più ferma. Infatti, essere indipendenti, a governare la propria vita, essere forti, era un modo per mettersi nelle mani del diavolo. Infatti le donne di natura portate al peccato e alla perversione, per rimanere sulla retta via, dovevano stare nelle mani degli uomini. Era, a dire la verità, un modo di vedere più tipico del continente che non dell'Inghilterra, anche se poi sulla stessa Europa continentale vi erano dei significativi modelli in assoluta antitesi rispetto a questa visione delle cose. Infatti, la stessa Caterina d'Aragona fu una donna che, lo ricordiamo, quando si trattò di divorziare dal marito, fece fuoco e fiamme, giustamente, si difese a spada tratta. La nonna di Maria, Isabella di Castiglia, governò con mano ferma, anche se accanto al marito. La bisnonna di Maria, Margaret Beaufort, fu una delle donne più intelligenti e battagliere del suo tempo, lo ricordiamo, ne abbiamo parlato di lei diverse puntate fa. Una donna pia, devota, ma che seppe mantenere saldamente nelle proprie mani il destino della propria famiglia, che contribuì all'ascesa al trono di suo figlio, Enrico VII, e fondò fra l'altro un college vicino Cambridge, ora non mi sovviene il nome. Quindi, nonostante questa dicotomia, Maria venne sottoposta, diciamo, a questa dicotomia, un'educazione estremamente rigida contrapposta a dei modelli che anche nella sua famiglia andavano in direzione diametralmente opposta. Dal punto di vista estetico, i ritratti ci rimandano un'immagine di Maria come una donna abbastanza piacente, a dire la verità. Aveva i capelli biondo rossicci, come i suoi genitori, era una carnagione pallida, aveva gli occhi blu, delle belle guance rosee, e Enrico VIII passerà più, in maniera piuttosto trasversale in questo racconto. Abbiamo già parlato di lui ampiamente attraverso la vita delle sue mogli, quindi non ne parleremo tantissimo. Più che altro ne parleremo in merito al rapporto con sua figlia. Ebbero sempre un rapporto tempestoso. Enrico probabilmente le anzi, sicuramente le voleva bene, ma sicuramente voleva dei figli maschi. E per lui fu sicuramente un duro colpo quando fu chiaro che non ce ne sarebbero stati. Finché era sposato con Caterina d'Aragona, l'unico figlio maschio era il figlio bastardo che aveva avuto, Harry Fitzroy. Quindi nel 1525 Enrico cominciò a investire sul futuro di Maria e la mandò a vivere al castello di Ludlow perché sovrintendesse almeno nominalmente al concilio delle Marche e del Galles. Era una funzione che normalmente veniva rivestita dal principe di Galles. Il principe di Galles in questo caso non c'era, e quindi Maria cominciò a essere trattata come una principessa del Galles, anche se non vi fu mai in questo senso un'investitura formale. Nel 1528 alla fine tornò a Londra e vi rimase per un considerevole numero di anni. Come per tutte le principesse, anche per Maria si iniziò ben presto a parlare di matrimonio. Nel 1522, aveva 6 anni, viene fidanzata al cugino che di anni ne ha 22, Carlo V. Un fidanzamento quasi assolutamente nominale, che poi alla fine verrà rotto con consenso da ambo le parti. Alla fine Carlo V gli serviva una moglie e Maria non sarebbe stata disponibile per il matrimonio per almeno altri 8 o 6 anni, perché era piuttosto minuta per la sua età e sembrava un pochino indietro nello sviluppo rispetto ad altre sue coetanee. Rotto questo fidanzamento, vennero poi fatti vari tentativi di trattativa matrimoniale con la Francia, che alla fine finirono nel nulla. Finirono nel nulla anche perché, con l'approssimarsi dell'adolescenza, per Maria iniziò un periodo estremamente tribolato che durò fino a quando lei era già abbondantemente entrata nell'età adulta. Nel momento in cui Enrico decise di divorziare da sua moglie, da Caterina d'Aragona, e Caterina d'Aragona si oppose fermamente, le due donne vennero allontanate. Ovviamente era una repicca nei confronti di Caterina, ma chi vi soffrì fu sicuramente anche Maria, a cui venne vietato di scrivere e di vedere la madre. Maria era nei primissimi anni dell'adolescenza e vide la sua famiglia cadere letteralmente a pezzi. In più, aleggiava su di lei lo spettro dell'illegittimità. Infatti, se il matrimonio fra Enrico e Caterina era da dichiarare illegittimo, allora anche Maria era illegittima perché era nata fuori dal matrimonio. L'abbiamo già detto nelle altre puntate, ma lo ripetiamo: normalmente la Chiesa non considerava illegittimi i figli nati da un matrimonio illegittimo ma contratti in buona fede. Tuttavia, questo è innegabile che potesse portare una certa dose di dispiacere, oltre che di problemi, ovviamente. Per Maria, ovviamente, dato che comunque era di sangue reale, un buon matrimonio era ancora possibile, ed infatti Enrico in quegli anni comunque continuò a negoziare dei matrimoni, dapprima con la Scozia, poi con il Ducato di Cleves e infine con gli Sforza, ma sembravano dei tentativi che volessero essere per forza buttati a mare. Infatti, con la Scozia non si andava d'accordo. Il candidato Sforza che era stato proposto era pesantemente menomato. Altri candidati si erano rivelati insani di mente. Quindi, cos'è che voleva fare Enrico? Voleva farli fallire per, in un qualche modo, tenere Maria buona per un'eventuale linea di successione nell'eventualità che le sue nozze con Anna Bolena fossero sterili, o voleva davvero trovarle un marito? Ma non si sa, ovviamente. I nobili, preoccupati dall'assenza di un erede, chiedono a Enrico di nominare un successore e di farlo sposare a Maria, che veniva almeno ancora nominalmente chiamata principessa. Enrico ovviamente rifiutò perché riponeva grandi speranze nel matrimonio con Anna Bolena e, nonostante Maria avesse ancora il titolo di principessa, le sue entrate diminuirono drasticamente perché quei soldi andarono poi a rimpinguare invece le casse di Anna, che si apprestava a diventare, dopo lunghi anni di lotte, la seconda moglie di Enrico VIII. In quel periodo Maria cominciò a soffrire a intermittenza di febbri ricorrenti e di vari disturbi di natura non meglio specificata, su cui poi torneremo più avanti. Dal matrimonio fra Enrico ed Anna nacque una figlia, Elisabetta. Nel 1533 Maria perse il diritto di primogenitura, perse il titolo di principessa, divenne semplicemente Lady Maria. E tutto questo in favore ovviamente della sorellastra. Venne promulgato l'anno seguente il primo di molti atti di successione, questo è l'atto di successione del 1534, dove tutti i figli nati al di fuori del matrimonio fra Enrico ed Anna vengono dichiarati illegittimi ed esclusi dalla linea di successione. Quindi Maria viene almeno nominalmente dichiarata bastarda e la primogenita diviene la piccola Elisabetta. Maria perde tutto il proprio seguito e viene mandata presso la corte della sorellastra, dove le viene assolutamente in maniera nominale chiesto di servirla, di fatto entra a far parte del seguito della bambina. Nonostante questo, Maria continuava ad avere un forte appoggio popolare. E infatti il popolo non aveva mai visto di buon occhio il matrimonio fra Enrico ed Anna, anche Caterina era stata molto amata e di conseguenza anche Maria. Peraltro la religione riformata in Inghilterra non stava ancora prendendo piede, i cattolici erano assolutamente in maggioranza e quindi tutti quei tentativi di Enrico di andare contro la Chiesa di Roma, almeno all'epoca, non trovarono un gran riscontro. E anche per questo Maria era vista come un'eroina tragica, una figura romantica che doveva sopportare tutta una serie di tribolazioni a causa del suo malefico padre e dell'altrettanto malefica matrigna. Maria venne poi spostata di residenza in residenza, sempre più remote, ponendosi in aperto contrasto con il padre. Maria non accettò assolutamente di buon grado la retrocessione quando le fu fatta presente e quando il messo andò a comunicarglielo, lei ovviamente rispose che avrebbe accettato di perdere il palazzo che era sempre stato di sua pertinenza, ma che accettare la perdita del titolo avrebbe significato disonorare i genitori e la chiesa stessa. Enrico ovviamente andò su tutte le furie e Maria poi gli scrisse numerose volte per chiedergli perdono, ma lui fece sempre lettera morta. Con lui rimase lettera morta, tutte queste richieste non ebbero seguito. Il rapporto fra Enrico e Maria fu estremamente complesso. Enrico sapeva essere un uomo assolutamente spietato, lo abbiamo visto, e si comportò nello stesso modo anche con la figlia. Le voleva bene nel momento in cui lei lo compiaceva, ma non si faceva scrupolo di maltrattarla, di spaventarla o di minacciarla addirittura di morte quando lei non si confaceva ai suoi desideri. Se dietro questa innegabile durezza vi fosse comunque l'amore paterno, noi non lo possiamo sapere, questo lo sapeva solo Enrico stesso. Fatto sta che Maria passò gli anni della propria formazione in un clima affettivo a dir poco schizofrenico, privata dell'affetto della madre, con un padre che l'amava a corrente alternata, solo se lo compiaceva, contornata dopo la nascita della sorellastra da persone che cercavano in ogni modo di sminuirla, con un popolo che l'amava ma che sicuramente non poteva ribaltare la situazione. E una matrigna che probabilmente l'avrebbe vista volentieri fuori gioco, Maria non ebbe una crescita facile né tantomeno sana. E si trovò ad affrontare difficoltà che avrebbero messo in ambasce persone ben più navigate di lei. E infatti in quegli anni le fu molto d'aiuto l'ambasciatore imperiale Eustache Chapuis, che abbiamo già conosciuto quando abbiamo parlato di Caterina. Chapuis le propone una un modo per obbedire al padre e nello stesso modo salvarsi, nello stesso tempo salvarsi la coscienza. Lei avrebbe dovuto firmare tutto quello che il padre voleva, ma firmando contestualmente anche una protesta formale dove dichiarava di non avere mai accettato o fatto cose che potessero nuocere al suo rango, e era una protesta che avrebbe dovuto tenere sempre con sé nel caso avessero tentato di catturarla, portarla in un convento o farla maritare contro la sua volontà. Infatti era comunque questa era una possibilità concreta e la protesta formale sembrava il giusto compromesso fra l'autodifesa e la disubbidienza. Maria, negli anni che passò alla corte di Elisabetta o nelle residenze in cui la mandava Enrico, continuò a ribadire sempre di sentirsi la principessa del Galles. E questo via via le attirava sempre di più le ire del padre. Anche dopo che venne firmato l'atto di successione, nelle proprie lettere si firmò sempre e comunque principessa del Galles. In questo mostrò un'ostinazione di carattere del tutto simile a quella di Caterina, ma dimostrò soprattutto una tenacia davvero incredibile, una tenacia dovuta soprattutto alla consapevolezza di essere nel giusto, poiché Maria riteneva che la Chiesa, quando aveva legiferato contro il matrimonio di Enrico ed Anna, fosse nel giusto. Quindi, se la Chiesa era nel giusto lo era anche lei. Perché Maria ebbe sempre e comunque una fede incrollabile non solo in Dio, ma anche nell'istituzione della Chiesa cattolica. Infatti, se lei avesse, qual era il problema? Che se lei avesse accettato questo declassamento, virgolettato, sarebbe andata contro il volere di Dio, perché il matrimonio era sacro e se il Papa aveva detto che il matrimonio fra i suoi genitori era solido, era legittimo, chi era lei per andarvi contro? Enrico ovviamente non gradì questo ragionamento. Nel 1535 Maria si ammalò gravemente. I sintomi erano piuttosto generici, a dire la verità: mal di testa, vomito, nausea, inappetenza, un'eccessiva stanchezza. Tuttavia Maria continuava a peggiorare. La diagnosi, all'epoca più comune per questo tipo di disturbi, era lo strozzamento dell'utero, una malattia che si riteneva originarsi all'interno dell'utero che si infiammava, diciamo, poiché non veniva ingravidato. Ecco, non mi viene un termine migliore. E infatti si riteneva che gli organi genitali femminili dovessero svolgere la loro funzione e quindi ci si doveva sposare. La cura era quella, il matrimonio. Lo si raccomandava alle vedove di risposarsi e lo si raccomandava anche alle giovani. Tuttavia Maria doveva essere curata, ma nessuno voleva farlo, perché nessuno voleva eventualmente macchiarsi le mani del decesso di una persona così importante. Infatti, non solo la malattia di Maria era insidiosa perché sembrava sottrarsi alle cure dei dottori che si affaccendavano intorno a lei, ma era stata anche estremamente improvvisa. Era insorta subito dopo un incontro al Calor Bianco che aveva avuto con Anna Bolena e immediatamente tutta la corte cominciò a parlare di avvelenamento. In un qualche modo, comunque, Maria se la cava. C'è da dire che se fosse morta si sarebbe immediatamente risolta la crisi della successione, ma Maria riuscì in un qualche modo a guarire. Sempre nel corso di quell'anno, Maria capì che la sua situazione stava diventando sempre più precaria. Enrico era estremamente insofferente per il fatto che Maria non si sottomettesse a lui. Enrico aveva dato ormai vita alla Chiesa d'Inghilterra, si era autoproclamato capo della Chiesa inglese. E Maria si rifiutava anche in questo senso di ubbidire, e tutta questa disubbidienza, scusate, stava esasperando suo padre. Tanto che nel 1535, sempre in quell'anno, per timore che Maria andasse incontro a una sorte infausta, Chapuys cominciò a concepire per lei un piano di fuga che l'avrebbe portata in Spagna, dove sarebbe stata al sicuro nelle mani, del cugino Carlo V. In quel periodo Maria risiedeva a Delta, nel Kent, una residenza tutto sommato comoda per un piano, di questa fatta, perché si trovava abbastanza vicino al mare e non era troppo vicino a Londra. In questo modo le guardie del re, prima di arrivare, ci avrebbero messo del tempo, tempo che avrebbe dato agli uomini di Chapuys, la possibilità di portare Maria in salvo. Il piano era di di catturarla in un finto rapimento, mentre era a cacciare con il falco nel parco della proprietà, di imbarcarla su una lancia che avrebbe solcato il Tamigi fino a raggiungere il mare, dove si sarebbe imbarcata su una nave spagnola o fiamminga, e che, accompagnata da una cannoniera che avrebbe dovuto far fuoco a un eventuale inseguimento, contro un eventuale inseguimento degli inglesi, e da lì poi sarebbe approdata sul continente sana e salva. Chapuys purtroppo era un animale di corte e non era un animale da avventura di questo genere, e la fuga non si concretizzò mai. È significativo il fatto che Maria avesse accettato, però. Se Caterina aveva sempre rifiutato categoricamente di lasciare l'Inghilterra e di andare a vivere nel lusso, diciamo, comunque in maniera confortevole presso la corte del nipote, perché era suo preciso dovere rimanere lì e difendere le proprie posizioni, Maria a quel punto sembra voler deporre le armi. Capisce, o forse sente, di non avere più un gran terreno di gioco e, spostandosi in maniera molto netta dal modello materno, decide di cedere le armi. Tuttavia, appunto, le cose non vanno come previsto. E lo stesso Enrico capisce che vi è un pericolo di fuga, perché un pericolo di fuga probabilmente non legato soltanto all'ambasciatore imperiale, un pericolo di fuga di più ampia portata. Infatti, egli sapeva bene che nel resto del continente Maria era vista ancora come l'erede legittima, perché la situazione matrimoniale di Enrico era molto più che ingarbugliata. E quindi un qualunque nobile dotato di un sufficiente numero di denari per mettere insieme un esercito, o peggio ancora un regnante che avesse voluto in un qualche modo allungare le mani, avrebbe potuto rapire Maria, farla sposare a se stesso, a uno dei propri eredi, e da lì poi conquistare l'Inghilterra in nome della primogenitura di Maria. Quindi Enrico rafforzò le guardie armate intorno alle residenze dove viveva la figlia. L'anno dopo, nel 1536, Anna Bolena venne giustiziata. Questo per Maria doveva essere, o poteva essere, un potenziale miglioramento. Infatti, Anna era sempre stata una sua avversaria tenace, e questa pedina dalla scacchiera era andata a sparire. In quello stesso periodo Maria tornò a Londra e Enrico poté constatare di persona quanto Maria fosse ancora amata dal popolo dei londinesi. Questo non giovò comunque particolarmente alla sua causa. Lei ed Elisabetta si trovarono accomunate dalla stessa sorte di figlie dichiarate illegittime, e tanto per avere un ulteriore carico sul piatto, Enrico era ormai assolutamente stanco del fatto che la figlia non volesse riconoscerlo come capo della Chiesa d'Inghilterra, che ella non volesse riconoscere il suo ratificare, diciamo, l'atto di supremazia. Molte teste erano saltate per lo stesso motivo. Maria ogni volta rispediva indietro i messi del padre, asserendo che non poteva assolutamente firmare una cosa che andasse contro la sua religione, e continuò in questo senso per molto tempo, finché appunto Enrico giunse all'esasperazione. Dopo la morte della matrigna, Enrico e Maria comunque per un breve periodo si riconciliarono. Maria gli spedì una lettera dove gli chiedeva perdono per tutta la disubbidienza che gli aveva portato, giustificando le proprie azioni come mosse dall'amore che nutriva per la madre e anche per lui. Enrico rilanciò scrivendole in risposta che egli era un padre estremamente amorevole che aveva sopportato molto più di quello che non avrebbe sopportato un altro padre nella sua stessa situazione e le chiese completa e totale obbedienza. Maria, probabilmente capendo dove voleva andare a parare, gli rispose che avrebbe ubbidito in tutto al padre, fuorché nelle richieste che sarebbero andate, che fossero andate contro la religione, il suo onore o la devozione verso i propri genitori. Ed Enrico si infuriò nuovamente. Maria doveva cedere, doveva assolutamente riconoscere che la Chiesa di Roma non aveva più nulla a che fare con il Regno d'Inghilterra. E Enrico, a quel punto, di fronte alla decisa testardaggine della figlia, la minaccia di farla processare per alto tradimento, anzi fa di più, incarica i magistrati di redigere l'istruttoria. Tuttavia, i magistrati inglesi non sono ansiosi di sporcarsi le mani con il sangue di Maria, che dopo tutto è una principessa reale, e sono loro stessi a proporle una via di fuga che Chapuis coglierà prontamente. Prima di processarla, essi vogliono che venga redatto un documento che ella deve firmare, il cosiddetto atto di sottomissione. Se e solo se Maria non lo firmerà, allora procederanno con il processo. Maria non è ancora disposta a cedere, tuttavia, come vi ho detto, Chapuis è pronto a cogliere la palla al balzo. Prepara un'ennesima protesta formale che Maria deve firmare contestualmente e che, a dire di Chapuis, invalida agli occhi di Dio quello che sarebbe andata a firmare perché lo andava a firmare sotto costrizione. Maria capisce che l'ambasciatore ha ragione, probabilmente la pazienza del padre è davvero agli sgoccioli. E Chapuis solletica anche un'altra corda di Maria. Le dice che è suo dovere sopravvivere per salvare l'Inghilterra, per riportare l'Inghilterra nel seno della Chiesa Cattolica. Nel 1536 le probabilità che Maria diventi regina sono remote, non tanto perché potrebbero nascere altri figli, ma perché allora l'idea che una donna conducesse un regno era abbastanza fantastica, era fantasiosa come ipotesi. Tuttavia, Maria nutre un senso del dovere e anche un senso del trascendente abbastanza forte da permetterle di firmare l'atto di sottomissione. Decide di vivere per salvare il proprio paese, perché Dio per lei ha altri progetti. Non è ora che si sacrifichi. Quindi non è più la giovane dei racconti che le facevano leggere che si sacrificava volontariamente in nome di un bene superiore. Adesso Maria è la giovane che accetta il compromesso, che soffre, che si sacrifica, ma che non sacrifica la propria vita, che sacrifica in un certo qual modo i propri principi in nome di un bene superiore. Quando le viene portato l'atto di sottomissione, Maria non lo legge neanche. Lo firma a scatola chiusa, lo chiude di nuovo e lo riaffida al messo e contestualmente firma anche la protesta. In questo modo ritiene di essere salva agli occhi di Dio e nello stesso tempo ha finto di compiacere suo padre. E qui ci salutiamo perché abbiamo già fatto 35 minuti di puntata. Vi Ringraziamo come al solito per essere stati con noi, per scaricare il nostro podcast. Sul sito troverete come sempre tutte le musiche e la bibliografia che abbiamo usato per allestire la puntata. Vi ringraziamo di cuore per stare con noi e a risentirci alla prossima.